Colosseo Quadrato, le grandi figure che hanno reso grande l'Italia.
Benvenuti a tutti i gentili ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Sono Tommaso Lunardi e questo è Colosseo Quadrato. Nel corso dei secoli in Italia, ma non solo, sono stati moltissimi personaggi che hanno dato il loro contributo alla cartografia, questa scienza che appunto diciamo è diventata pionieristica nell'ultimo secolo. E il personaggio di cui tratteremo oggi è diventato molto importante per il suo contributo, diciamo, che ha dato a questa scienza, a questo studio, diciamo, della conformazione fisica del territorio. Il suo nome è Fausto Lapizzarri ed è anche stato un eroe di guerra sul fronte orientale in territorio russo. Era il 10 giugno del 1893 quando a Sondrio nacque Fausto Lapizzarri. All'età di circa 20 anni, il giovane Lombardo si iscrisse all'Accademia Militare di Modena, la più prestigiosa sul territorio e la più importante, diciamo, per la formazione di un personaggio militare, diciamo, del calibro di Fausto Lapizzarri. Una volta uscito con il grado di sottotenente, venne ben presto chiamato alle armi per combattere tra le file italiane nel primo conflitto mondiale, il primo, diciamo, terreno di battaglia che Lapizzarri dovette in un certo senso fronteggiare. Lapizzarri prestò servizio durante la famosa Battaglia degli Altipiani, una parte di quella che passò alla storia come Strafe Expedition, la spedizione punitiva degli austriaci contro gli italiani per il tradimento che gli stessi italiani arrecarono agli imperi centrali alleandosi con le potenze dell'intesa, diciamo, quando l'Italia decise di scendere in campo non al fianco della Germania e dell'Austria, ma bensì dalla parte appunto di Russia, Inghilterra e Francia. Questo scontro fu davvero durissimo e portò quasi a 200.000 perdite da entrambe le parti. Famosa divenne la strenua resistenza italiana al passo Bole, passata poi alla storia come quella che verrà definita la Termopili d'Italia. In questa occasione, infatti, gli italiani, in quella che era una netta inferiorità numerica, e anche e soprattutto mal equipaggiati in quel periodo, diciamo, molto particolare, molto duro per le sorti della guerra, resistettero comunque strenuamente all'avanzata nemica e alla fine di questo combattimento, di questa battaglia, riuscirono anche a vincere lo scontro, lasciando comunque sul terreno di battaglia, lasciando comunque alla terra, diciamo, 15.000 connazionali, più di 15.000 connazionali per essere precisi. Già in questa occasione si distinse la figura di Fausto Lapizzarri, il quale venne decorato con una croce di guerra per essere stato, diciamo, come si legge nella stessa medaglia, nello stesso riconoscimento, anzi, una bella figura di soldato pieno di spirito e di coraggio, ottimo organizzatore della sua postazione di mitragliatrici e, dimentico dei nemici, pronto all'azione e coraggioso. Per questa sua particolare azione in guerra, per questo suo coraggio dimostrato in combattimento, Lapizzarri venne promosso a capitano e all'inizio degli anni 20, data la sua spiccata dote nella fotografia ma anche la sua passione per il carteggio, per il disegno del territorio, per la morfologia del territorio, venne mandato in Cirenaica, nella Libia mediterranea, diciamo, che al tempo era sotto il controllo italiano, per il rilevamento fotografico del territorio. Avendo svolto in questo territorio un ottimo lavoro per quanto riguarda la descrizione e il disegno della morfologia del terreno, Lapizzarri venne mandato anche in Alto Adige con il compito di tracciare i nuovi confini con la nascente nazione austriaca, nata, diciamo, dalla frammentazione di quello che era il maxi stato multietnico austro-ungarico. Lapizzarri entrò a far parte di lì a poco dell'Istituto Geografico Militare, lo stesso che durante il ventennio svolgerà l'ambiziosa operazione di rendere italiani tutti quei nomi di città e luoghi della penisola che erano ai confini con gli altri paesi, europei, in particolare con l'Austria, con la Slovenia, ma anche con la Francia. Ma Lapizzarri era anche un soldato, come appunto avvenne, cioè come era la sua formazione, e nel 38 parteciperà quindi alla guerra civile spagnola come tenente colonnello a capo del corpo truppe volontarie. E infatti questo corpo era partito, diciamo, alla volta della penisola iberica per combattere al fianco di Franco, dei nazionalisti, ma anche delle truppe tedesche e naziste, che combattevano appunto contro i repubblicani spagnoli, contro la sinistra, si può dire, spagnola. Nell'estate del 40 però l'Italia entra in guerra, in quella che era la seconda guerra mondiale, a fianco della Germania nazista, del Giappone e di altri paesi dell'Europa centrale. Sin dall'inizio però delle operazioni belliche, la Vizzarri venne chiamato al fronte. All'inizio lui prese parte, diciamo, alle primissime offensive italiane in Francia, in quello che poi diventerà la zona d'occupazione italiana in territorio francese, diciamo. E poi però venne anche mandato in Albania, occupata precedentemente dall'Italia, per preparare le truppe italiane alla successiva invasione della Grecia. La fase co-belligerante, infatti, dell'Italia al fianco della Germania nazista prevedeva appunto l'invasione della penisola ellenica e anche del territorio balcanico da annettere poi in successione all'impero italiano, diciamo. È proprio in Grecia però che la Vizzarri verrà messo a capo della famosa divisione degli Alpini, la Iulia, in particolare il 9° reggimento di questa divisione. E dopo la campagna di Grecia la Vizzarri venne richiamato in patria, ma non per una qualsiasi licenza dalle operazioni belliche, ma bensì per preparare le truppe che da lì a pochi mesi avrebbero aiutato la Wehrmacht nell'operazione Barbarossa, nel famoso tentativo ambizioso da parte di Adolf Hitler di invadere e conquistare l'URSS e i territori annessi. Dal momento che la Vizzarri aveva ottenuto, diciamo, un grande supporto e un grande prestigio all'interno della divisione alpina della Iulia, sulle montagne dell'Ellade, venne nuovamente assegnato a questo reggimento e spedito sul fronte orientale. Gli alpini del soldato di Sondrio parteciparono alle due battaglie del Don. Nella prima tutti i soldati ottennero anche una medaglia d'oro a valore militare per aver difeso incuranti del nemico la loro postazione sotto il fuoco, diciamo, scusate, degli attacchi nemici. La seconda battaglia del Don fu però molto più ardua e molto più dura. La divisione del Regio Esercito, priva di armamenti e abbandonata praticamente dal resto delle truppe a causa di problemi prettamente logistici e di comunicazione, più che altro, venne accerchiata e sterminata dai russi. Nonostante la strenua resistenza degli italiani ai colpi sovietici, il 21 gennaio del 43 ciò che rimaneva della gloriosa divisione d'Aquila Penne Ugne di Leonessa, come la descrisse il Vatte Gabriele D'Annunzio in una sua opera, venne fatta prigioniera dai russi ed è portata in un gulag nei pressi di Voronezh. In questo territorio, il 28 febbraio dello stesso anno, del 43, Fausto Lavizzarri morì di tifo, restando, diciamo, fino alla fine, fino all'ultimo respiro, al fianco dei suoi compagni che coraggiosamente lo avevano accompagnato, difeso e supportato in tutti quegli anni, in tutte quelle campagne e combattimenti in giro per l'Europa. In ricordo di questo soldato che diede la vita per difendere, diciamo, l'ideale di patria anche in questo territorio angusto che era la Russia sovietica, venne concessa una medaglia d'argento al valore militare sempre nel 43, in quanto in dura e dolorosa prigionia chiudeva la sua intemerata esistenza di uomo e soldato. In ricordo del personaggio che è stato Fausto Lavizzarri e della sua divisione, del suo, diciamo, reparto, appunto quello degli Alpini, ascoltiamo una canzone degli Hobbit che si intitola Di qui non si passa.
Passa.
Termina così questo episodio di Colosseo Quadrato. L'appuntamento è la prossima settimana, sempre su RBN, Radio Bandiera Nera.